Ieri e oggi, la storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo juventino, buon lunedì, finalmente. È un lunedì estremamente piacevole, seconda vittoria consecutiva della nostra Juve. Una partita, tra l'altro, senza rischi, se già quella di Salerno era stata una vittoria agevole. Però a Salerno era arrivato quel palo di Ranieri che aveva gelato un po' tutti noi. Ieri la Juventus va in campo, dominio totale, non subisce nemmeno un tiro in porta. È vero che sono state sprecate tante occasioni da gol, però poi è arrivato il 2-0 di Dybala, primo gol fantascientifico da calcio d'angolo del Panita Quadrado. Ci troviamo ogni volta a commentare delle situazioni diverse, no? Perché abbiamo sempre detto la Juve di quest'anno fa fatica a creare occasioni da gol, a realizzare. Beh, ieri un aspetto è stato sfatato, perché la Juve ha veramente creato una quantità di palle gol industriale, poi purtroppo non è arrivata la concretizzazione. Queste gare vanno sempre chiuse prima, andrebbero chiuse prima, e poi insomma è andata bene, perché il 2-0 di Dybala è anche una bella realizzazione, però insomma serve essere più cinici e cattivi sotto rete. Franco Leonetti ieri e oggi in diretta su Radio Bianconera. Do il benvenuto a lunedì a Francesco, che è una cosa particolare, mentre io lo saluto lui è lì che ravana, cerca delle cose in regia. Francesco, come tutti i nostri tecnici, sempre sul pezzo a mille all'ora per cercare di rendere la vita semplice a noi che conduciamo dall'altra parte del vetro. Sondaggio subito, perché poi vi spiegherò come funziona oggi la puntata. Il primo sondaggio è questo: nella prima mezz'ora parleremo di calcio giocato, quindi cosa vi è piaciuto di più della Juve di ieri, cosa vi è piaciuto di meno. È stato un piacevole aspetto la conferma del 4-4-2 mascherato, che poi è un 4-2-3-1, il vostro migliore in campo, quindi tutte le tematiche tecnico-tattiche che la partita di ieri sera vi ha così suggerito. Nella seconda mezz'ora parleremo doverosamente dell'inchiesta che la Procura di Torino sta portando avanti. Venerdì sono uscite, almeno è uscito uno stralcio di intercettazione, e parleremo con un avvocato esperto di diritto sportivo. Cercheremo di fare chiarezza, di capire, che poi tanto la domanda dei tifosi giustamente è questa: cosa rischia la Juve eventualmente? E quindi oggi puntata separata equamente in due argomentazioni: tecnico-tattici nella prima mezz'ora, più legali, più sotto il punto di vista dell'inchiesta. Quindi i messaggi sapete benissimo come mandarli e come trovarci: vocali, note scritte, cercheremo di far passare tutto. Solitamente siete veramente in tanti, tantissimi. Cerchiamo di accontentare tutti, a volte non ci riesco, ma siete veramente tantissimi, quindi grazie. Due iniziative che ovviamente vi vogliamo ricordare: bianconeranews.it, il nuovo sito fondamentalmente figlio di Radio Bianconera, dove ci sono tanti speaker che ovviamente scrivono questa volta sul sito. Devo dire che i primi responsi sono veramente ottimali. Tanti accessi, tante consultazioni, tante letture, continuate così. E poi l'iniziativa della Crociera Bianconera: tutte le persone interessate ovviamente ad acquisire informazioni e nozioni possono scrivere a questa mail, crociera@radiobianconera.com, ripeto, crociera@radiobianconera.com. potete porre tutti i quesiti per ovviamente ricevere informazioni a riguardo. Poi ovviamente le cose consuete: potete scaricare le app per la Smart TV, per il telefono, seguiteci in tutto il palinsesto, noi siamo qui per voi. Allora, lunedì ovviamente è il giorno dei titoli, E attenzione, attenzione, perché ci sono un paio di titoli, mi verrebbe da dire, dai soliti giornali che non paghi della vittoria schiacciante del dominio della Juve devono mettere zizzania. Partiamo con i tre giornali del gruppo Tutto Juve, se ne puoi fare sei, ne devi fare sei. Ovviamente titolo riferito alle tantissime occasioni, chance da gol create e non realizzate dalla Juve. Tutto mercato web, tutto troppo facile per la Juventus, 2-0 al Genoa senza subire. Ed è il discorso che stavamo facendo, la Juventus non ha subito neanche un tiro in porta. Bene così, la solidità difensiva è uno di quegli aspetti fondamentali per fare bene i campionati. E poi il primo titolo di bianconeranews.it, vittoria numero 250 in Serie A per Allegri, meglio di lui solo Ancelotti. E poi attenzione a questi due titoli di Gazzetta e Corriere dello Sport. Allora, Gazzetta titolo, angolo quadrado, il colombiano segna da corner, Dybala show frena sul contratto. Diciamo che non è proprio così, eh? Io mercoledì proprio qui a Radio Bianconera ho riportato una mia indiscrezione dicendo mi risulta che il contratto di Dybala potrebbe slittare un pochino più avanti, perché per volontà del giocatore, della società, o perché qualcuno si è svegliato al mattino, perché c'è un'inchiesta in corso molto importante. Cioè, la Juventus deve rispondere di ipotetici reati pesanti, quindi in questo momento mi risulta, e lo ha confermato Paolo Dybala ieri sera, che il contratto potrebbe slittare un pochino in avanti. Ma per la Gazzetta invece, insomma, qualcuno frena, e non è proprio così, eh? Quindi non è né Dybala né la società, è una situazione contingente. Attenzione al Corriere dello Sport, Juve a nervi tesi, Allegri risale ma che lite con Morata. Quindi per il Corriere dello Sport non è importante che la Juve abbia messo sul prato verde 8, 9, 10 realizzazioni, abbia vinto 2-0 senza mai soffrire. No, il Corriere dello Sport si concentra sui nervi tesi, sulla lite. Io evito di commentare perché credo che ci sia poco da commentare, e purtroppo alcune situazioni vengono lette a parere mio con un'angolatura che poteva essere decisamente migliore. Chiudiamo con Tutto Sport, mago quadrato con Hojan, Allegri risale al quinto posto però rimane a meno 7 dalla zona Champions, mercoledì sera al Malmo allo Stadium, e io sarò qui in colpo di tacco a commentare la partita del Malmo, l'ultima gara per concludere il girone di Champions, alle ore 18:30, e poi capiremo se la Juventus riceverà un picco regalino dal Chelsea vincendo contro il Malmo. Se il Chelsea dovesse fermarsi, ricordo che in campionato, in Premier, sabato il Chelsea ha beccato 3-2 dal West Ham. Ma vedremo cosa succederà, vedremo. Allora, ci sono, Francesco mi dice, ci sono già 4 vocali e poi abbiamo subito l'ospite. Allora, ne ascoltiamo un paio e poi andiamo anche a ascoltare con l'ospite che giungerà un paio di pillole di Allegri, secondo me significative sulla gara di ieri. Vocale.
Buongiorno Franco, sono Fabio da Capranica.
Ciao Fabio, buongiorno.
Io volevo lanciare un tema. Ieri sì, ho visto grande organicità dal punto di vista dell'impostazione della partita da dietro dei due mediani.
Concordo.
E delle ali. Però mi sembra che non ci sia armonia quando la palla arriva nella tre quarti. Cioè, vedo Kulusevski che cerca di saltare l'uomo e prova il tiro a giro, Bernardeschi che prova a saltare l'uomo e tira a giro. Cioè, non vedo gli 1-2 con Morata piuttosto che con Dybala. Volevo un po' confrontarmi con te su questo pensiero.
Concordo con te. Secondo me ieri bene la Juve, però mancano questi aspetti, cioè il gioco veloce sullo stretto, i triangoli, che se poi voi guardate sono gli aspetti fondamentali che stanno portando in alto il Napoli, e quindi Concordo con te Fabio, serve assolutamente giocare meglio là davanti, essere più rapidi, veloci, anche di pensiero e anche nell'effettuazione, nella realizzazione della manovra. Poi sai, tirare da fuori, il tiro a giro ci può stare. Probabilmente ci sono aspetti anche legati alla lentezza, perché per giocare come tutti vorremmo serve una velocità di base, e poi ben vengano i tre angoli stretti, l'1-2, però insomma questa Juve è ancora convalescente, mi sembra evidente. Ci sono dei processi di avanzamento, di miglioramento, ma non siamo ancora ovviamente al top, perché altrimenti la Juve non sarebbe quinta con tante lunghezze di differenza dagli antagonisti. Allora, per commentare, io so benissimo che lui adora fare le analisi, perché ovviamente è un allenatore responsabile del settore femminile del Frosinone Calcio, un amico di Radio Bianconera. Fabio Creco, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Senti Fabio, direi partiamo subito in questo modo, ascoltiamo un vocale e poi andiamo con varie analisi, perché devo dire che i nostri ascoltatori ci danno sempre degli ottimi spunti. Vocale e partiamo.
Ciao Franco. Niente,
ciao Emilio.
Sono contento, ottimo Pellegrini, buono Bernardeschi, penso che dobbiamo continuare così. Una serie di vittorie, fare 9 punti nelle prossime 3 partite.
Sì.
E poi io continuo a dirlo, non succede, ma se succede, Franco, qui si ride. Tutti vogliono la testa di Allegri, ma io penso che ci sono tante teste. Puntini in
tante
giro.
Tante teste.
Solo un
tante
urlo, Franco, teste. Fino alla fine.
Ciao Emilio. Allora Fabio, Emilio molto positivo, sono arrivate queste due vittorie, secondo me non casuali, con questo 4-4-2 mascherato che poi in verità è un 4-2-3-1. Che spunti tecnici e tattici ti ha dato la partita di ieri, e se vogliamo associarla anche a quella della Recchi di Salerno?
Ma allora, innanzitutto chiaramente l'avversario, noi ci dobbiamo anche parlamentare con l'avversario, sia certo. L'avversario dell'altro giorno che ieri, quindi la Salernitana, si sono fondamentalmente difesi. E la Juventus ha fatto vedere che soprattutto ieri sera hanno fatto un pressing pazzesco.
Sì.
Pazzesco, veramente. Ho letto delle pagelle di Morata che non mi sono piaciute, perché è vero che forse in fase realizzativa non è un fenomeno, ma fare pressing è stato straordinario. E questa è la fame che c'è nel DNA della Juve da sempre. Questa è la Juventus che io riconosco. Una squadra operaia, tutti al servizio del collettivo,
certo.
Con Dybala che insieme con Locatelli andavano a lavorare su questa verticale, con Locatelli che si buttavano i due difensori centrali per costruire bene dal basso, e aveva come riferimento offensivo Dybala che poi distribuiva pallone. Abbiamo creato una quantità infinita di palle gol. È una squadra con maggiore qualità, perché se tu giochi con Kulusevski e Bernardeschi esterni, ovviamente hai più qualità di quando giochi con McKennie e Rabiot esterni. Bisogna avere il coraggio di osare se si vogliono vincere le partite.
Sì, concordo.
E poi ecco, anche nella fase difensiva la coppia De Ligt-Chiellini offre delle garanzie assolute. E oltretutto quando sono andati in area di rigore sono stati anche dirompenti, perché De Ligt ha avuto un paio di occasioni. Devo dire che è stata una partita vibrante, carina, bella anche da vedere.
Sì, concordo con te, dopo possiamo
dire.
Anche
Bentancur, ti voglio dire una cosa, che io mi ero un po', tra virgolette, calato, ieri l'ho visto bene, ordinato, pulito, perché accanto a Locatelli comunque si gioca bene, è un giocatore molto intelligente.
Locatelli, ma poi estremamente pulito, no? È uno di quei giocatori lineari che se giochi bene ti aumenta ancora il volume di gioco, ovviamente in positivo.
Tant'è che il suo minutaggio è quello di un portiere.
È vero, praticamente sempre. Gioca sempre, è inamovibile, ma d'altronde è l'acquisto, no? Che voleva Allegri e che ha messo subito al centro del progetto. Ricordo le critiche a Udine quando non giocò perché era appena arrivato, alcuni tifosi, ecco, preso per e poi non gioca. Vabbè, bisogna dare sempre tempo al tempo. Ti voglio stimolare su questo tema, ma ho una pillola di Allegri, vediamo se la pensi come lui su un giocatore che non ha giocato molto da titolare, ma che ieri ha fatto bene. Allora chiedo a Francesco la pillola di Allegri su Pellegrini.
L'ho tolto perché era ammonito e perché in quel momento lì, magari entrare al secondo tempo, scappava con una parte, un mezzo fallo, si rischiava di rimanere in 10. C'ho Alessandro e l'ho fatto riposare, però sono molto contento perché ha fatto una bella prestazione.
Allora Fabio, Pellegrini secondo me ottimo primo tempo, comunque molto molto buono. Il giallo mi è sembrato assolutamente inventato. Credo che abbia fatto piacere a me, a te, ma soprattutto a tutti quanti, a tutti i tifosi bianconeri, vedere un ragazzo che dopo qualche tempo di smarrimento ha trovato alcuni sincronismi e soprattutto la voglia, la corsa, la capacità di mettere grinta e intelligenza su quella fascia. La tua idea a riguardo?
Beh, lui io lo conosco bene, Pellegrini, perché vabbè, viene dalle giovanili della Roma, certo. Quindi è un giocatore che molto bravo nella fase offensiva, tant'è che nell'Under 20 giocava addirittura da mezzala.
Sì, esatto.
Giocatore di grande qualità, non particolarmente strutturato, per cui può fare fatica nella fase difensiva. Questo è stato mentre il suo limite, tra l'altro, essendo stato in prestito a tutte squadre che giocavano per non retrocedere, faceva fatica a trovare spazio. Ma in una partita come quella di ieri, dove Bernardeschi va a lavorare dentro perché Dybala si abbassa e diventa il riferimento offensivo e a lui gli lasci la fascia per andare giù, è un treno. È un giocatore molto bravo tecnicamente, soprattutto bello da vedere.
Di gamba.
Efficace.
Di gamba. E devo dire che ieri ha iniziato anche a dosare, no?
Poi sta trovando anche continuità. Con la continuità, io dico sempre ai miei giocatori.
Concordo.
C'è bisogno di continuità, di minutaggio per accrescere il tasso di autostima, perché il problema che ha avuto la Juve negli ultimi mesi è stato riparametrarsi ad un livello più basso rispetto a quello di prima, perché loro sono partiti che dovevano vincere il campionato e è stata una botta psicologica notevole, quindi tutti i giocatori quando andavano in campo ci andavano condizionati. Figuriamoci un giovane che viene anche da 2-3 stagioni dove non è stato benissimo, ha giocato poco, invece con la continuità viene fuori anche qualche prestazione di livello, come anche Bernardeschi che sta giocando su un livello che negli anni scorsi non è stato il suo.
Certo, concordo assolutamente. Allora, voglio farti ascoltare, visto che la partita è di ieri sera e comunque le impressioni sono fresche, il contributo numero 8, non ti svelo a questo punto l'oggetto, ma lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo, Fabio.
Quanto riguarda Mancini, ce l'abbiamo un po' di Mancini in squadra. Alla fine ci ho messo dentro anche la bio perché non farsi mancare niente.
Ecco. Cosa ne pensi di queste dichiarazioni di Massimiliano Allegri? No, perché ieri era evidente che insomma ci fossero parecchi Mancini in squadra e per non farsi mancare niente ha messo anche Rabiot. Tu da allenatore cercheresti sempre l'alternanza destro e Mancino oppure guardi fondamentalmente alla qualità del giocatore e a ciò che può darti in quella zona di campo?
Allora, partiamo dal presupposto che sono poco affidabile perché adoro i Mancini.
Ah, ok, quindi sei molto allegriano.
Io,
da questo
per esempio,
punto di vista.
Nella squadra,
certo,
di quest'anno siamo partiti, adesso abbiamo una ragazza mancina.
Sì.
E io lo dico sempre, ti ha mandato Dio.
Perché finalmente ottemperi ai miei pensieri calcistici, ecco, mettiamola così.
Ma per un certo tipo di flusso di gioco, diciamo che tu devi giocare per esempio quattro difensori, destro, mancino,
certo.
Ieri c'era Chiellini, c'era Pellegrini, c'era Bernardeschi e poi è stato inserito anche Rabiot. Ci può stare, i mancini in genere ti danno la possibilità di lavorare sia nel corridoio che sulla diagonale, e mentre il destro ti lavora sempre sulla diagonale, il destro schierato a sinistra, tipo.
Certo.
Nello sviluppo offensivo, se tu vuoi lavorare con Quadrato terzino, perché c'era anche Kulusevski,
ti viene
dentro insieme con Dybala e va a creare una situazione di struttura, mini struttura a tre con Quadrato che può andare sul fondo e sfruttare tutto l'esterno. Ma questi sono giocatori talmente dotati che si fa fatica a pensare che siano destri mancini. Tu quando hai un Dybala in quelle condizioni lo fai giocare,
certo.
Anche
Kulusevski, no, però, grandi strappi. Però è curioso, Fabio, che in questo 4-2-3-1, a parte i due centrali di centrocampo che erano Bentancur e Locatelli, tu hai i tre, chiamiamoli fantasisti, chiamiamoli suggeritori, rispetto all'unica punta che era Morata, tutti e tre mancini, cioè Dybala, Kulusevski e Bernardeschi. Sì, no, no, ma
è anche figlia di una situazione, perché se ci fosse stato Chiesa e Danilo, magari
sicuramente
Chiesa avrei due destri.
Su questo non ci piove, l'assetto sarebbe anche magari stato diverso. Però è curioso, no? È una nota che a parere mio è giusto sottolineare, perché hai quei tre che sono tutti e tre mancini, e poi, come diceva appunto Allegri, per non farsi mancare nulla ho messo anche Rabiot, quindi
ma si sa che l'esterno oggi molti lavorano con l'esterno a piede invertito,
sì,
no?
Certo, per entrare in campo e avere la possibilità, sì, poi di concludere la rete, ovviamente, sì,
di creare appunto anche dei duelli in quelli che vengono chiamati mezzi spazi, per andare a imbucare dentro e mettere giocatori più bravi nelle zone centrali, che possono, come dicevi tu, concludere a rete.
Sì, 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 concordo con te. Allora, un amico ci scrive tutto ciò, lo dico da tempo, basta col 4-4-2, avanti con i tre in attacco, se non sbaglio dei tempi di Maradona che non si vedeva un gol dalla bandierina in Serie A, Gianfranco. Io adesso personalmente non ricordo, quindi non vorrei dire una cavolata, però il gol di Cuadrado spettacolare, Fabio,
è un qualcosa
di incredibile,
perché l'ha fatto a me, l'ha fatto a Sidiu, che ieri sera in una forma straordinaria,
sì, ha preso tutto, ha preso anche le mosche residue,
che
dall'estate,
parate.
Sì, sì, concordo, ha fatto un gol
pazzesco. Ha fatto un cross proprio particolare, Cuadrado, c'eri a questi colpi, io non pensavo fosse così bravo sulle palle ferme, invece devo dire che anche da rigorista è una sorpresa. Cuadrado ogni giorno è una scoperta, un giocatore di quelli moderni,
infinito.
I calciatori che oggi vengono chiamati fluidi,
sì,
fare tutto,
sì,
persino ala, mezzala, attaccante, seconda punta, tutto fa.
No,
sono
concordo.
La fortuna degli allenatori. E poi ecco, ti fa anche, perché poi ieri a un certo momento, noi nel primo tempo tipo 13-14 calci verso la porta avversaria e non facevamo gol.
Sì, sì, sì.
La Juventus ha bisogno di un bomber comunque.
No, ma su questo non ci piove assolutamente, guarda.
Contro squadre più organizzate, se tu non realizzi, poi magari il gol lo prendi.
Allora, senti cosa ci scrive un amico. Ci sono due messaggi che ti voglio leggere. Franco, ieri Kulusevski non pervenuto, non sono molto dispiaciuto per questo ragazzo. Sul 2-0 invece mi sarei aspettato una chance per Sulè e più minuti per Caio. Memorizza, Fabio. Il secondo messaggio è: buongiorno Franco, la Juve ha fatto una partita positiva, il modulo è quello giusto, forse si potrebbe giocare in maniera più veloce, migliore in campo, Cuadrado e mi sembra Pellegrini. Quindi modulo giusto, e poi invece delle critiche a Kulusevski, qualcuno che avrebbe voluto più minutaggio per Caio Jorge e l'ingresso di Sulè. A te, Fabio.
Ma riguardo Kulusevski, secondo me ha fatto una buona gara, anzi incertamente anche ottima, grande applicazione del pressing, ma lui questo lo sa fare bene. Io continuo a non essere convinto di quel ruolo per lui, perché lui prima faceva la mezzala, a fare anche quello, evidentemente lo vedono lì perché anche in nazionale gioca in quel ruolo, è un giocatore che ha un grande fisico e quindi per me potrebbe benissimo provare a fare la mezzala. Però non mi è sembrato assolutamente negativa, non mi è sembrata negativa la sua prestazione.
Diciamo un po' meglio rispetto ad altre volte,
sì.
Però io continuo
a non ripeto il concetto di Pellegrini: se tu riesci a dargli minutaggio, per lui è un giocatore fondamentalmente dal primo minuto, non da ingresso
sì,
durante la gara, perché è grosso.
Mi trovo in sintonia.
Per quanto riguarda i giovani, queste sono partite complicate, che si giocano su dei toni agonistici molto elevati, e non è semplice mettere dentro un giovane che in qualche modo deve essere anche tutelato. Non lo so, ieri la Juventus in attacco ha fatto molto bene, quindi non...
Sì,
secondo
poi
me le sostituzioni che sono state fatte sono razionali.
Sai, se sei 4-0 al 48esimo, ecco, al 50esimo, magari metti anche su lei Caio Giorgio e gli fai fare 20.
Perché poi
25.
basta un rimpallo, un calcio di punizione, prendi perché... gol, vai 2-1, vai, esatto, in crisi perché è attaccato la spina.
No, ma poi lo stesso Dybala, insomma, chiude la partita dopo l'80esimo, quindi
certo, 82esimo.
Cioè, appunto, quindi sai, 82esimo.
Bisogna ragionare in un'altra maniera. Tu sei la Juventus, dal primo minuto a quando fischia l'arbitro devi essere al top.
Sì, concordo.
Non ci sono i contentini, bisogna meritarselo di giocare.
Concordo con te, Fabio. Guarda, con te il tempo vola, siamo già arrivati alla fine. Io ti ringrazio come sempre per disponibilità e la bontà di analisi. Ci sentiremo presto, in bocca al lupo per la tua attività da allenatore responsabile del Frosinone femminile. Fabio Crecco, grazie e buona giornata.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao, a prestissimo. Allora, volevo andare a mandare alcuni vocali, ma siamo già in break, li mandiamo appena rientrati. Seconda mezz'ora parleremo ovviamente dell'inchiesta, sono già arrivati i messaggi, aspetto i vostri vocali.
Ieri e oggi.
Marco, buongiorno, Andrea da Sabaudia. Ieri, guarda, mi è piaciuta la Juve, si è visto un gioco abbastanza fluido, abbiamo riempito il campo in tutti gli spazi, quindi penso che sia il caso, ecco, di continuare in questo modo. Poi volevo chiederti una cosa riguardo, ecco, le intercettazioni, ma insomma nel 2021 quasi, è mai possibile dire alcune queste cose al telefono? Cioè, se sempre, ecco, verrà confermato tutto quanto, cioè, mi pare un po' mi pare, ecco, veramente da persone competenti che non reputo siano i dirigenti della Juve.
Ciao Franco, buongiorno, sono Danny, buongiorno amici. Ieri una buona vittoria, una Juve abbastanza convincente, l'unica cosa certo che si deve creare di più. Quando si hanno occasioni di questo genere si devono fare sicuramente più gol, servono più gol. Però va bene, quinto posto, andiamo avanti così ragazzi. E abbiamo un bisogno assoluto di fare vittorie consecutive da qui fino alla sosta natalizia. Un abbraccio. Fino
Ciao
alla fine.
Franco, Giovanni da Roma. A me è piaciuta molto una cosa ieri sera, che abbiamo finalmente fatto tiri da fuori area. In tutto il campionato avremmo fatto forse 2 o 3 tiri da fuori area. Ieri sera ne avremmo fatti 8-9 come minimo. È vero che dobbiamo migliorare sia sulla mira, precisione e quant'altro, però almeno si è visto qualcosa di positivo. Che ne pensi? Ciao, sempre forza Juve!
Ciao, concordo con te, Gianni, l'ultimo messaggio, finalmente tiri da fuori, ma concordo anche con Danny che dice insomma abbiamo creato molto, si è sfruttato a livello di gol poco, però quinto posto, andare avanti così, aggiungo io, fondamentale fare un filotto di vittorie che in questa stagione non è mai accaduto. E poi Andrea da Sabaudia, come darti torto, cioè credo che essere ancora intercettati dopo quello che i tifosi juventini hanno vissuto nel 2006, ovviamente dovrà essere tutto confermato, questo è evidente, ma ne parliamo tra un paio di minuti. Però credo che nel 2021, o comunque a pochi giorni dal nuovo anno, oggettivamente, insomma, si possano evitare certe cose. Poi vedremo, perché determinate intercettazioni telefoniche verrebbero attribuite, sono attribuite, poi capiremo, perché io ricordo che 14 mesi fa abbiamo vissuto il famoso caso Suarez, dove alcune testate davano già la Juve in Serie B, la Juve in una posizione drammatica, eccetera eccetera, e poi sappiamo che la Juve ne è uscita pulita. Ma tra poco ne parleremo con un ospite estremamente competente e prestigioso. Direi ascoltiamo ancora un paio di vocali, perché siete veramente in tantissimi, e poi andiamo con la seconda parte della trasmissione, dove parleremo dell'inchiesta con il nuovo ospite.
Buongiorno, sono Adriano.
Ciao Adriano, buongiorno.
Ciao, Adriano da Torino. Ragazzi, io ieri sera ero allo stadio.
Ah, bene.
Sempre al mio posto, curva sud,
Un po' freschetto, ieri sera.
Mi dispiace, ma siamo messi male, come tifoseria, come tutto, siamo messi male.
Un po' di ottimismo,
che abbiamo
Andrea.
Vinto.
Dai,
non possiamo fare 20 occasioni da rete per fare due gol, ragazzi, col Genova.
Lì bisogna migliorare, decisamente.
Non lo so, va bene che abbiamo vinto, tutto bene, speriamo. Speriamo che arriviamo tra le prime quattro, che sennò la vedo brutta. Dai, fiduciosi fino alla fine, speriamo di
fare bene,
di finirla meglio questa stagione.
Speriamo. Ciao Adriano, ho un po' di ottimismo. Allora, ancora un vocale, poi andiamo dal nuovo ospite.
Buongiorno Franco, sono Marco da Termoli.
Ciao Marco.
A me è piaciuto molto Kulusevski e Pellegrini ieri sera. Ciò che mi sta preoccupando è lo stallo che la vicenda giudiziale sta creando intorno alla Juve. I ritardi nei rinnovi contrattuali e soprattutto la mancata programmazione nella campagna di rafforzamento invernale, che anche se deve essere minima è comunque necessaria per poter ottenere un avvicinamento ai valori tecnici delle quattro sorelle lì davanti.
Guarda, diciamo che sul mercato la situazione di gennaio è sempre molto peculiare, no? Nel senso che è vero, la Juventus qualcosina dovrebbe fare sul mercato, però non dimentichiamo che il mercato stesso di gennaio è risicato come scelte e come opportunità. Capiremo che cosa succederà, però giustamente, come dicevi tu, questa inchiesta qualche rallentamento lo sta portando, e ne parliamo subito con un amico di Radio Bianconera, un grandissimo esperto di diritto sportivo, è già stato qui nella mia trasmissione, sono felice di riaverlo. Avvocato Antonio De Rensis, buongiorno.
Buongiorno a lei direttore, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
Avvocato, ovviamente partiamo subito a sprombattuto, perché vedo che i nostri ascoltatori vogliono approfondire, vogliono sapere, parlo ovviamente dell'inchiesta a cui è sottoposta la Juventus. Prima una domanda generalista e poi scendiamo nel particolare. Che impressione le procura questo tipo di inchiesta ai danni della Juventus con queste ipotesi, ricordiamolo sempre, ipotesi di reato molto pesanti nei confronti della società bianconera?
Ma guardi direttore, io ho espresso anche la settimana scorsa in televisione la mia perplessità per un semplice motivo, non per l'inchiesta in sé, perché i magistrati devono fare il loro lavoro. E io sono il primo, lei lo sa, ne abbiamo parlato tante volte, io sono il primo che vorrei risanare il mondo del calcio, che va risanato, però se lo risaniamo davvero e lo risaniamo tutto, e soprattutto facciamo delle regole che impediscano poi che succedano queste cose, perché veda, le plusvalenze le fanno tutti.
Certo.
Le fanno tutti. Quindi il primo organo che dovrebbe farsi un esame di coscienza, farsi delle domande, è la Federazione Italiana Gioco Calcio.
Altro che.
La Lega. Perché le regole, se tu le fai in modo che non siano interpretabili, non possono essere eluse. Se io dico che il semaforo si deve passare solo con il verde è un conto, se dico che qualche volta lo puoi passare col rosso è finita, diventa la giungla. Bene, questo è il caso delle plusvalenze, che peraltro fanno praticamente quasi tutte le squadre. Allora, quello che mi lascia perplesso è che sembra che noi, il mondo del calcio, abbia scoperto l'esistenza delle plusvalenze con la Juventus. Quello che mi lascia perplesso è che sembra che la Juventus abbia creato il mondo delle plusvalenze, quando ci sono società come il Tottenham che hanno più di un miliardo di euro o di dollari, che dir si voglia, di debito. Quindi cerchiamo di essere seri, non mi rivolgo ai magistrati della procura che fanno benissimo il loro lavoro, ma mi rivolgo al mondo del calcio.
Certo. Sì, ricordiamo, avvocato, due aspetti. Come ha detto lei, innanzitutto le plusvalenze sono lecite e normate, quindi c'è poco da andare a approfondire. E soprattutto le plusvalenze reggono il mondo del calcio italiano da almeno 15 anni e le fanno tutte. C'è una sentenza del 2008 che assolve Inter, Milan e Genoa proprio per la stessa tipologia di accuse che vengono rivolte alla Juventus. È chiaro poi, avvocato, che non so se lei è d'accordo con la mia interpretazione, dal punto di vista delle plusvalenze io credo che la Juventus non rischi assolutamente nulla, però la procura di Torino e i magistrati stanno cercando questa famigerata e fantomatica carta che potrebbe scombinare i piani. Che idea si è fatto di questo tipo di indagine su questa carta per provare poi eventualmente un falso in bilancio, una carta che avrebbe, secondo i magistrati, regolato la dismissione di Cristiano Ronaldo dalla Juventus?
Ma guardi, io cerco di essere sempre pragmatico e quindi per me le carte esistono nel momento in cui le posso leggere, certo. Prima è tutta filosofia,
certo.
Quindi sotto questo aspetto aspettiamo di vedere se vi è stata qualche irregolarità per quanto riguarda l'aspetto di Cristiano Ronaldo. Sento anche parlare di procure, di pagamenti dovuti per procure e commissioni, anche lì la faccio molto breve, ci vorrebbe un minuto a riformare i regolamenti in modo che queste follie non esistessero più. Cioè, certo. Noi adesso abbiamo un come lei ben sa, direttore, noi abbiamo la possibilità che un direttore, non della Juve, di una società X, incarichi un procuratore di andare a trattare un giocatore che non è di questo procuratore,
sì.
Dandogli delle commissioni, ma lo deve fare il direttore.
Certo.
Il direttore prende il suo telefonino, la macchina, l'aereo, quel che l'è, e va a fare la trattativa, non che incarica il procuratore X che non gestisce il giocatore Y, che poi bisogna pagare anche il procuratore Z. Cioè, lei capisce che il mondo del calcio oramai è impazzito. Allora, questa inchiesta sulla Juventus, benissimo, andiamo a fondo, facciamo il pelo e il contropelo, però poi lo facciamo a tutto il mondo del calcio.
Esatto,
ecco, quello che mi fa pensare è che io vedo una grande attenzione negli ultimi mesi alla Juventus, sulla Juventus, nei confronti della Juventus. Come mai? Sarà una coincidenza? Io le ripeto e lo ripeto, non sono tifoso juventino, sono uno che apprezza la società Juventus perché ho visto come lavora e io, avendolo visto da vicino, so che alla Juventus sono più gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi. Quindi adesso vedremo se tutta questa attenzione porterà a qualcosa, però pensare che la Juventus sia la madre di tutti i mali mi sembra una cosa ingiusta e senza alcun fondamento.
Sì, come sempre eccessiva, soprattutto da un certo tipo di stampa italiana. Due argomenti che credo premano molto ai tifosi, poi è arrivato ovviamente, sì, un vocale che la chiama in causa su questa argomentazione. Il semplice cittadino si chiede: ma perché se un'indagine di una procura è segreta e dovrebbe rimanere segreta, vengono dati in pasto a un certo tipo di stampa delle stralci di intercettazione, escono determinate notizie? Il semplice cittadino si pone la domanda.
Questa è una bellissima domanda, io rispondo senza peli sulla lingua. Nella fase delle indagini gli atti possono uscire o dagli avvocati o dalle cancellerie dei magistrati.
Nessun altro
può avere gli atti, quindi se un giornalista ha della documentazione, degli stralci, gliela dati per forza uno di questi due soggetti. Gli avvocati hanno sicuramente un accesso limitato durante la fase delle indagini, perché le indagini sono segretate, certo. Quindi tu puoi avere gli atti se hai un arrestato e fai ricorso al tribunale del riesame per avere la modifica di misure. Se no devono uscire per forza purtroppo dagli uffici di chi indaga, e anche qui ci vorrebbero punizioni esemplari e indagini esemplari per vedere come mai ci sono questi stralci in giro, perché veda, se noi vogliamo il rispetto delle regole, i primi che le devono fare rispettare sono coloro che le fanno certo. E che le eseguono, certo. Quindi in primo luogo magistrati e organi inquirenti.
No, guardi, concordo, infatti la mia domanda andava in questa direzione, perché è molto strano. Io ricordo, torno indietro di 14 mesi, il caso Suarez, ne abbiamo parlato anche con lei in passato, sì, certo. Ricordo, no, il PM Cantone che disse d'ora in poi non uscirà più nessuna intercettazione o nessuna velina, e il giorno dopo o i giorni seguenti usciva di tutto, quindi purtroppo certo. Un malvezzo, un malcostume italico. La seconda questione che le volevo sottoporre, avvocato, è questa. È chiaro che bisogna andare a fondo, c'è un'inchiesta in corso, nessuno conosce perfettamente il contenuto delle carte, vedremo innanzitutto se poi ci saranno alcune carte, no, che i magistrati certo. Contestano alla Juventus, però è indubbio che questo tipo di inchiesta qualche problema alla Juve lo stia portando. Penso anche solo al rinnovo di Dybala. Io mercoledì, proprio qui su Radio Bianconera, avevo raccolto un'indiscrezione e l'avevo diffusa da questi microfoni, cioè attenzione, perché l'annuncio del contratto del rinnovo di Dybala rischia di saltare e di slittare, anzi meglio di slittare più avanti, perché la Juventus in questo momento è impegnata a difendersi dalle accuse della procura. Ieri sera Dybala nel post partita dice proprio questo: in questo momento la Juventus ha altre cose a cui pensare, deve difendersi, vedremo più avanti per il mio contratto. Questo è un danno che ovviamente la società in questo momento sta accusando.
Sono d'accordo, credo che anche una società strutturata e forte come la Juventus, che riesce comunque ad avere stile anche nelle tempeste più grosse, e lo ha dimostrato in tutti questi decenni, non possa non risentire certo. Di questa situazione, anche soltanto perché ti porta via parte del tempo, ti porta via parte dei tuoi pensieri, della tua attenzione, quindi siccome le giornate sono di 24 ore e nessuno è Superman, è chiaro che gli esseri umani poi devono dare delle priorità, quindi sicuramente anche gli aspetti tecnici, tattici, organizzativi della squadra ne possono risentire. È vero però che la Juventus ha una struttura societaria e di staff molto forte, quindi credo che, ma lo dico sinceramente, non sì. Come in maniera retorica, credo che riuscirà ad uscire anche da questo momento molto turbolento. Quello che io chiederei però è che si accendessero i riflettori su tutto il mondo certo. Del calcio, perché a me le pulizie singole non mi sono mai piaciute. Ecco, se facciamo le pulizie, le facciamo come a Pasqua, da cima a fondo.
Peccato che poi è un vezzo italico quello di accendere i riflettori a spot su ciò che si ritiene più mediatico. Sono troppo cattivo se faccio questo tipo di affermazione. Allora,
ma la vicenda della Superlega, mi scusi se la interrompo.
Certo. No, prego,
della
prego.
Superlega, la vicenda della Superlega lo testimonia. Noi, sì. Ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo società in Europa che hanno dei debiti vergognosi, e abbiamo per 3 mesi parlato del fatto che si era pensato di fare questa Superlega, il processo, le intenzioni, abbiamo criminalizzato delle intenzioni, giuste, sbagliate, non entriamo certo. Nel merito. Ma facciamo i processi e i fatti, non alle intenzioni.
Sì, e guardi sull'argomento Superlega, io credo che avremo modo e tempo di sentirci, perché sì, ci saranno degli sviluppi. Allora, avvocato, le chiedo un ultimo momento di gentilezza e disponibilità. Abbiamo due messaggi vocali arrivati ai nostri tifosi, inerenti ovviamente al tema delle plusvalenze. Glieli faccio ascoltare, li commentiamo e poi la libero e la lascio al suo lavoro.
Ciao Franco, buongiorno avvocato. Vincenzo da Roma.
Buongiorno Vincenzo.
Due domande. La prima è, essendo anche le carte private, scritture private lecite, non sono lecite soltanto se vanno ad alterare i conti della società e creano un danno, cioè eludono, sono fatte per eludere i controlli della Consob o della Covisoc. Secondo, la carta di Ronaldo, che problema avrebbe potuto creare per eludere il bilancio? Buongiorno, Vincenzo da Roma.
Allora, avvocato, Vincenzo da Roma ovviamente però si porta in avanti e dice: scritture private sono lecite, ma che tipo di problema potrebbe portare alla Juventus? È chiaro che però bisognerà capire se esistono, no? Se esiste questa carta, chiaramente.
Assolutamente, assolutamente. Io penso, ritengo, però stiamo parlando di ipotesi, quindi certo, il vostro gentile ascoltatore spero che comprenda anche la nostra prudenza. Ecco, io credo che un'operazione come quella di Cristiano Ronaldo, cioè il giocatore più famoso del mondo, è fatta con una società tra le più importanti del mondo, penso che sia stata fatta tecnicamente, formalmente, in modo ineccepibile. Poi bisognerà analizzare i contenuti e capire se questi contenuti sono attaccabili.
Certo.
Però io non credo che siano state fatte delle carte su dei foglietti A4 con delle firme. Ecco, quindi io ripeto, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo aspettare. Certamente questo è un momento in cui nessuno può sapere l'evoluzione di questa inchiesta. Io ho fiducia nella Procura di Torino, ho fiducia in coloro che difendono la società Juventus. Spero che questa vicenda aiuti il calcio a capire che è arrivato un momento di sedersi e riscrivere le regole. Vedremo anche stasera Report, che vi segue, no?
Sì.
Questa sera Report di che cosa si occuperà, però finisco dicendo: la riforma del mondo del calcio è un qualcosa di cui tutti parlano, ma evidentemente molto difficile da fare. Non credo per colpa della Juventus.
Allora, avvocato, io la ringrazio come sempre per la sua chiarezza, la profondità dei concetti, la sua giurisprudenza. E quindi, insomma, spero di averla presto qui per parlare magari della conclusione di questa indagine, e ovviamente in versione positiva per la Juventus. Lo dico io, poi lei mi corregga, rubo gli ultimi 30 secondi. Insomma, se questa carta non dovesse uscire, nonostante la pervicace ricerca dei magistrati, la Juventus fondamentalmente dovrebbe uscire pulitissima da questo tipo di inchiesta. Quindi,
direttore, le dico un'ultima cosa.
Sì,
al volo.
Prego.
Purtroppo, per come è strutturato il nostro sistema, nella fase delle indagini chi viene indagato è all'inizio debolissimo.
Vero.
Perché non sai nulla e sei alla mercé di mille voci. Quindi adesso è il momento in cui bisogna tenere i nervi saldi ed essere molto razionali e pragmatici. Ma io ho fiducia che anche in questa vicenda la Juventus saprà dimostrare il proprio valore e la propria correttezza.
Avvocato Antonio De Rensis, esperto di diritto sportivo, io la ringrazio come sempre. A prestissimo.
Io ringrazio lei, direttore.
Grazie.
A presto.
Grazie,
un
buona giornata.
A lei e tutti gli ascoltatori.
Grazie mille, avvocato. A presto.
Grazie.
sempre gentilissimo e disponibile, e poi insomma no, al cuore il problema. A me l'avvocato Renzi spiace particolarmente, perché quando mi dice io vado così a inoltrarmi su determinati temi senza peli sulla lingua, sappiamo che ci sono molte figure che parlano tecnicamente, invece il suo linguaggio è diretto, schietto, mi piace molto. Allora, siamo praticamente in chiusura, ma abbiamo ancora una barcata di vocali. Allora, facciamo così. Io chiudo qui e mandiamo tutti i vocali in chiusura. L'appuntamento con me davanti ai microfoni di Radio Bianconera è proprio qui mercoledì 8, per molti sarà vacanza, festa, noi lavoriamo, quindi alle 18.30 sarò qui a commentare Juve e Malmo. L'appuntamento con Ieri e Oggi ovviamente è quello del venerdì dalle 9 alle 10, buona giornata, e adesso mandiamo tutti i vostri vocali, grazie per essere stati così tanti, ciao!
Ciao Franco, buongiorno, sono lo zio Daff. Allora, cerco di essere veloce. Ci manca una punta a questa squadra ed è palese, però quando io vedo uno come Morata che si arrabbia e si dispera per questa maglia, io lo difenderò sempre. Poi, tutti gli opinionisti che non erano contenti della partita di ieri sera, con 27 azioni da gol e 12 tiri in porta, Sirugu ha parato anche le mosche, gli ricordo che se prendono come parametro Juve e Napoli e Atalanta-Napoli, la Juve vinceva a Napoli con 6 titolari in meno.
Buongiorno Franco, sono Pasquale. Allora, ti voglio fare una domanda, ma c'è fatto caso che senza Bonucci la Juve gioca meglio e non ha preso per due partite gol? Cioè, o è una cosa che ci ho fatto caso solo io?
Ciao Franco, buongiorno, sono Valerio. Bene, ieri sera, peccato che la partita poteva essere chiusa un pochino prima. Bene Pellegrini, Alessandro ha capito che o si sveglia o il campo lo rivedrà solo in Champions forse. Bene anche i tre davanti. Per quanto riguarda l'inchiesta, sono curioso di capire come mai tutti i nostri dirigenti fossero intercettati.
Caro Franco, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Grazie sempre per la bella trasmissione. Insomma, un brodino caldo, una minestrina con le stelline, speriamo che serva per corroborare un po' l'animo fragile della nostra squadra. Vi ascolto, ciao!
Ciao Franco, buongiorno, sono Max da Pesaro. Allora, cercherò di rispondere rapidamente ai quesiti che ci hai posto. Allora, per quanto riguarda il modulo, sono molto contento che il mister lo abbia riproposto, perché secondo me è quello ideale per la rosa che abbiamo a disposizione. Quello che mi è piaciuto ieri della squadra è che abbiamo concesso 0 tiri al Genoa. Uno potrà dire sì, 0 tiri al Genoa, però intanto gli abbiamo concessi 0 e questo è importante. Quello che non mi è piaciuto della squadra è le tante occasioni sprecate, però per fortuna queste non hanno inficiato sul risultato finale. E per me i migliori in campo sono stati Cuadrado, e sappiamo tutti perché, Chiellini, pazzesco, e la coppia di centrocampisti centrali Locatelli-Bentancur. Una persona e buon proseguimento, e fino alla fine forza Juve, ciao!
Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Pianezza. Niente, invece io a confronto di tanti sono abbastanza soddisfatto, perché abbiamo fatto una bella partita. È vero che abbiamo segnato poco, però c'è da considerare che noi in area, un uomo d'aria non ce l'abbiamo proprio, perché abbiamo visto con Morata, abbiamo visto con Ken proprio inesistente.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.